Buongiorno a tutti. Questa mattina vogliamo leggere dal libro di Giona, dal capitolo primo, dal verso 13 al verso 16. E troviamo scritto così: tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Nelle domeniche scorse abbiamo sentito come questo profeta di Israele, Giona, ha fatto un piano di fuga per non fare quello che il Signore aveva chiesto di fare. Abbiamo sentito come questo profeta sente la chiamata del Signore, che il Signore dice a Giona: alzati e va a Ninive, perché c'aveva un messaggio da portare, e lui si alza ma va da una direzione opposta. Abbiamo sentito che questo profeta del Signore non fa quello che il Signore gli chiede di fare. E noi sappiamo che alla luce della disobbedienza il Signore si comporta di conseguenza. Giona disobbedì e pensava di riuscirci a scappare, a trovare una soluzione a modo suo. E in questa parte del capitolo leggiamo come viene il momento della verità, possiamo chiamarlo. Giona viene interrogato da chi? Dai marinai che sono su questa nave. Questi volevano sapere notizie di lui. Dice: ma forse sei l'unico di cui non sappiamo nulla. E questo possiamo dirlo che è il momento della verità, quando Giona, che cosa fa? Testimonia. Fa la cosa che avrebbe dovuto fare in quella città che il Signore lo voleva mandare. Testimonia di chi era, testimonia del suo Dio e testimonia a quale popolo apparteneva. Hanno sentito il suo parlare, hanno sentito la sua testimonianza e non è che si sono rallegrati, ma si sono spaventati di più. La parola dice proprio così, dice: sono presi da un grande spavento e avevano pensato: se questo Dio ha fatto tutto quello che dice quest'uomo, non c'è via di scampo, non c'è via di salvezza per noi, siamo perduti. Cercavano, dice la parola, di mettersi in salvo con le proprie forze, ma senza risultato. La parola dice che quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, quindi non riuscivano. Quindi non è che si sono lasciati, dice: ormai è la nostra fine, moriremo, chi si è visto si è visto. Ci hanno messo di tutto per arrivarci alla riva e non si riusciva. Nonostante non appartenevano al popolo ebreo, perché sappiamo che questi marinai, forse alcuni venivano da Ninive, altri da altri popoli, fanno una cosa che non è una cosa insolita, possiamo dire: alzano la voce a Dio di Israele, alzano la voce a Dio di Israele. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo. Avete mai sentito una persona gridare? Basta andare al stadio olimpico o da un'altra parte dove c'è una partita e sicuramente avrete l'occasione di sentire persone che non parlano ma gridano. Questi marinai sono stati in una situazione di disperazione e così si mettono a gridare a chi? Al Signore. Gridano al Signore. Mi ricordo come raccontava una volta qui, in questa chiesa, fratello Scott Allan, un incidente che ha avuto nella sua vita, diverso tempo fa. E in quella situazione lui alzò la voce e gridò al Signore, Signore salvami! Non c'era tempo per fare una lunga preghiera. E il Signore lo salvò. La macchina, la sua auto era da buttare, e lui uscì fuori dalle lamiere senza avere un graffio. Non c'era tempo di fare una lunga preghiera, ma alzò la voce gridando al Signore. E il Signore ha risposto in quel momento. Così anche per Pietro, lo sappiamo, lo ricordiamo soltanto, che cominciò a camminare sull'acqua perché la sua vista dice, ma sei tu, Signore? Ma sei tu, dubitò nel suo cuore, la presenza del Signore che camminava sulle acque. Se sei tu, dimmi di camminare anche io sulle acque. E dubitò, e stava per sprofondare. E anche lui gridò al Signore, Signore salvami! E il Signore Gesù risponde, uomo di poca fede, perché hai dubitato? In quel momento non c'aveva tempo di fare lunghe preghiere, no? Ma fece una corta preghiera, gridando al Signore. Il pericolo, la paura, possiamo dire, ha fatto gridare fratello Scott Allan e anche Pietro. E il Signore è intervenuto. E anche in questo caso dei marinai, il Signore interviene. Loro alzano la voce, gridano questi marinai al Signore, pregando il Signore, dicendo non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Vedendo che tutto quello che succedeva non era una cosa normale, si rivolgono al Dio di Israele, non lasciarci perire. Infatti il Signore non voleva far perire nessuno di loro, ma con la testimonianza forzata, possiamo dire, alle virgolette, possiamo dire di Giona, il Signore è stato presentato anche a questi uomini. Chi è questo Signore di Israele è stato rivelato anche a queste persone. A parte la paura che Giona aveva degli abitanti di questa città, sappiamo che Giona era un profeta del Signore che temeva il Signore, ma possiamo dire un po' geloso, non voleva condividere le cose che lui conosceva del Signore con gli altri popoli. Un modo di vedere le cose, possiamo dire, egoista. Quindi non era quello che il Signore voleva. Il Signore aveva un piano per questa città, per questi uomini che abitavano in questa città, anche se a loro, diciamo, si sapeva di questi che non erano le brave persone. E possiamo dire che Giona è uno dei primi missionari che va in un paese straniero dei suoi tempi e viene oppresso da tanta paura. Questa paura che aveva lo ha fatto prendere decisioni sbagliate. Cambia direzione. Il Signore ti chiama ad andare in una direzione e tu vai dalla parte opposta. Il Signore chiama, gli dà un compito e lo lascia fare, non lo costringe, lo lascia fare le sue scelte. Giona ascolta, si alza, come il Signore dice, alzati e va, parte, ma non nella giusta direzione. Quante volte abbiamo fatto anche noi così? Quante volte abbiamo fatto anche noi così? Davide disse, troviamo scritto nei Salmi, se fugo fino all'estremità del mare, perfino lì la tua mano mi sosterrà, la tua destra mi seguirà. Davanti al Signore nulla non è nascosto. Nonostante Giona conosce anche questo testo, cercò di fuggire e pensare di poter riuscirci. Che cosa accade? Come si comporta il Signore nei confronti di Giona? Avrebbe potuto farlo morire? E noi vediamo che quando si fugge dal Signore, quando si fugge da quello che il Signore ci chiede di fare, diciamo, il sentiero va sempre verso il basso, possiamo dire. Nel testo biblico è ribadito queste quattro volte in cui Giona, il suo sentiero di Giona va verso il basso. E leggiamo che Giona scese a Iafo, quindi andava in questa direzione. Giona prende questo biglietto e scese nella nave. Poi Giona scese nella parte più bassa della nave, voleva stare nascosto, che nessuno lo vedeva che cosa sta facendo. E più tardi vediamo come fu gettato nel mare. È scritto che sprofondò fino alle radici delle montagne, nella parte più profonda della terra. Dio lo lasciò libero di andare, di prendere le sue scelte, di fare le sue scelte, ma vediamo che il sentiero che ha, che lo guidò, il sentiero che lui prese, lo porta sempre più in basso. Ma anche vedremo più in là che questo sentiero lo porta a ravvedimento. Giona infine ritornerà a Dio, e questo lo vedremo più in avanti. Un punto da considerare è che disobbedienza a Dio è disobbedienza alle sue leggi. Dio permette la disobbedienza, ma esercita la sua sovranità tenendo fede alle sue leggi. Un altro punto da tenere sempre presente è quando si fugge da Dio, dal Signore, è che bisogna pagarne il prezzo. Qualcuno potrebbe chiederci, ma generalmente non si riceve quello che si merita. Ed è vero, nessuno di noi riceve pienamente quello che merita, ma ciò che non ci permette di peccare senza essere puniti. Pensiamo che sia possibile peccare secondo le nostre regole e farla franca. Inoltre tendiamo a pensare che non peccheremo molto, solo un po', poi rimetteremo tutto a posto e non ne saprà niente nessuno, neanche Dio se ne preoccuperà. Non funziona in questo modo. Davanti al Signore è tutto scoperto. Il Signore lo sa, anche i nostri pensieri più profondi. Il peccato porta delle conseguenze. E lo vediamo in questo racconto di Giona. Leggiamo questo piccolo particolare, che Giona ha pagato questo biglietto per viaggio attraverso il Mediterraneo fino a Tarsis. cioè il posto più lontano della Spagna, ma non ci arriverò. E perse tutto quello, tutti i suoi soldi. Consideriamo che è molto importante che quando si tenta di fuggire, quando noi tentiamo di fuggire, sicuramente lo faremo alle nostre spese e sicuramente non si arriva alla destinazione. Invece quando si cammina in obbedienza di Dio, non solo ci si arriva alla destinazione, ma il Signore è colui che ci provvede. Il Signore è colui che ci provvede. Voglio ricordare un esempio dell'Antico Testamento di una persona che forse quando leggiamo passiamo molto oltre. Una persona che confidò nel Signore con tutto il suo cuore e si affidò al Signore in un momento molto difficile. Questa persona è la mamma di Mosè. La parola di Dio nell'Esodo capitolo 2 ci parla di questa nascita di Mosè. E questa donna era una donna che temeva Dio, che amava il suo figlio e che certamente desiderava tenerlo con sé. Ma c'era una legge che il faraone aveva dato che i figli maschi dovevano essere uccisi. E lei rischia tenere questo bambino per 3 mesi. Ma fu costretta a fare una difficile scelta per il suo figlio. Lo preparò per bene in una cesta, poi lo lasciò sulle acque. Sappiamo tutti quello che è successo. Con la speranza che qualcuno lo avrebbe preso per far crescere. Infatti il Signore aveva un piano molto più grande per Mosè, al di là della famiglia del faraone. E il Signore interviene e opera. E la Bibbia e la parola di Dio ci racconta in dettaglio tutto questo. Ma vediamo come il Signore guarda il cuore di questa donna, la sua fede, vede le sue azioni, osserva e agisce. Non la mia volontà, possiamo dire, ma la tua, Signore, sia fatta. E la figlia di Faraone consegnò Mosè di nuovo nei bracci di sua madre, perché aveva chiesto se ci stava una persona che poteva badare, allattare questo bambino. E dice a questa donna, dice, voglio che curi questo bambino per me. E aggiunge, ti pagherò le spese. Non solo questo bambino non è stato ucciso, ma è tornato nel braccio di sua madre. E poi è stato pure pagato. Il Signore ha provveduto a tutte le cose che aveva bisogno. Confidare nel Signore, non nelle proprie forze. Possiamo dire che questa donna camminò nella via del Signore con la fiducia completa, con la fiducia nel Signore, che il Signore avrebbe provveduto. Ma Giona, profeta del Signore, avevo dovuto conoscere come il Signore opera. Giona avrebbe potuto comprendere che era più importante ubbidire a quello che il Signore chiede invece di andare nella direzione opposta. Ma non lo fa. Fa una scelta sbagliata. Giona ha questo privilegio di portare un messaggio della salvezza a questo paese, a questa città, ma preferisce andare lontano, preferisce fare qualcosa di diverso. Possiamo dire che a lui è stato affidato un compito di una grande importanza, portare il grande mandato alla città di Ninive, ma lui preferisce allontanarsi da questo, perché gli faceva paura. Lui seguì la propria strada, non arriverò mai a destinazione e non ebbe neanche il rimborso delle sue spese, del suo biglietto. Quindi per noi dovremmo ricordarci di pensare due volte o tre volte quando ci viene il desiderio di fuggire dal Signore. Dio mandò una grande tempesta, abbiamo letto. È il Signore che manda questa grande prova. È interessante notare qui come Dio, il Signore iniziò ad agire in questi marinai, in queste persone che anche se erano pagani non conoscevano questo Dio. Erano quel tipo di persone che Giona non voleva parlare, erano quel tipo di persone a cui Giona non voleva parlare, non interessava di parlare con loro di delle cose di Dio, perché lui nella sua mente era che si occupava soltanto dei giudei. I marinai dunque cercavano di curarsi della loro nave, ma Giona non lo importava, si addormentò al di sotto del ponte. Credo che questo modo di fare di Giona assomigli molto a quello della Chiesa, dei periodi tristi, possiamo dire, della sua storia. Per dirlo in altre parole, il mondo sta andando verso l'inferno e la Chiesa dorme. Non ce ne preoccupiamo. Talvolta il mondo reagisce meglio di noi nei confronti dei problemi. È successo a volte che il mondo sia arrivato nella Chiesa dicendo: svegliatevi, non vi importa che noi perdiamo, fate qualcosa, pregate il vostro Dio, chiunque egli sia, forse il vostro Dio ci potrà aiutare. Ed è questo che è avvenuto nel caso di Giona. Ma questo è successo anche ai cristiani in vari momenti della storia della Chiesa. Il Signore ha un piano, ma l'uomo pensa di fuggire dal piano di Dio. Giona salì sul ponte. I marinai stavano tirando a sorte per capire chi fosse colpevole dei pericoli che avevano colti, perché riconobbe che Dio era arrabbiato. E la sorte cade su Giona, abbiamo visto la scorsa volta. Così quando Giona disse: io sono ebreo e temo l'Eterno, furono presi da grande spavento e il loro atteggiamento cambiò. In un certo senso a loro non importava quello che Giona aveva fatto, quello che volevano sapere era come possiamo uscire da questa circostanza. Cosa dobbiamo fare? Siamo marinai, abbiamo visto tante tempeste, abbiamo affrontato tante situazioni, ma questa è fuori di tutto. Questi sono stati i loro interrogativi. E la risposta di Giona fu: gettatemi in mare, e il mare si calmerà. Si rende conto di aver sbagliato. Sapeva la presenza del pesce pronto a inghiottirlo? È una domanda. Naturalmente no, non poteva sapere questo. Ma lui preferiva morire in quella situazione che aveva creato. Possiamo dire che significava il suo gettatemi in mare e il mare si calmerà. Fatemi morire e allora Dio farà quello che vuole e il mare si calmerà. Dio non è arrabbiato con voi, ma con me. Ecco perché è importante dare ascolto alla voce del Signore, quando il Signore ci chiama a fare le cose per Lui. È possibile che un cristiano si allontani così tanto nella disobbedienza e reagisca da tal punto sulla via del peccato che arrivi a preferire la morte anziché servire Dio? Se insistiamo nel seguire la nostra via, il Signore ci permetterà di arrivare a quel punto basso, perché Egli sa che quando arriveremo tanto in basso, nella nostra miseria, possiamo dire, potrà portarci con quella voce dolce e sommessa, facendoci ricordare la buona terra, la casa del Padre, che abbiamo abbandonato. Il Signore, Giona scese per 4 volte in basso, ma il Signore aveva un piano per lui. Giona riconosce la sua situazione. E quello che succede a lui, nel ventre del pesce, sperimentò una grande liberazione, fu salvato ancora prima che il pesce lo vomitasse. Si convertì, fu salvato nel ventre del pesce. Giona in realtà aveva detto: preferirei andare all'inferno anziché servire Dio. Non aveva nessun pensiero per fare quello che il Signore aveva chiamato di fare, ma quando Dio lo mise in un posto che assomigliava all'inferno, decise che non lo gradiva più, ma desiderava tornare al Signore. Così si rivolge a Dio e alla fine della sua preghiera fece una grande affermazione: la salvezza viene dall'Eterno. Versetto 15 e 16, leggo: poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrivano un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Quei marinari furono presi da un grande spavento, ma anche da un grande timore del Signore. E non si fermano qui, nel segno di riconoscenza, di gratitudine verso il Signore, offrono un sacrificio, dice la parola, al Signore e fecero dei voti. È bastata una sola testimonianza da parte di Giona per convincere questi uomini, questi marinai, che il suo Dio era il vero Dio. Offrirono un sacrificio in segno di riconoscenza e fecero delle promesse a Dio. E io sono certo che quelle promesse che hanno fatto li hanno mantenuti, perché sono stati convinti nei loro cuori della realtà del Dio di Israele. Un Dio vivente, un Dio che agisce, che osserva, che vede. Non andremo oltre il versetto 16 del primo capitolo, ma vogliamo riflettere, pensare su questo episodio, su quanto è importante essere obbedienti per il Signore, quanto essere obbedienti al Signore, cercare di fare la sua volontà. Parlare del Signore a chi ci sta vicino non sarà sempre facile e non sarà sempre comodo, e noi lo sappiamo, ma è il compito di ciascun credente. È compito mio, è compito tuo. Non possiamo sfuggire quando il Signore ci chiama. Le conseguenze sono quelle che abbiamo visto. Poi se pensiamo ai 12 discepoli che poi sono diventati apostoli, hanno ricevuto il grande mandato da parte del Signore Gesù, proprio di andare e fare altri discepoli. Questi discepoli potevano essere molto incoraggiati perché hanno visto Gesù all'opera, ma noi sappiamo nel capitolo 14 di Giovanni che questi discepoli erano timorosi, avevano paura anche loro. il Signore le incoraggia, dice: io sarò con voi. Giona si rivolse al Signore alla fine della sua preghiera e fece una grande affermazione: la salvezza viene dall'Eterno. Possiamo dire che questo è il tema della Bibbia, la dichiarazione della sovranità di Dio, del suo intervento, e poi in seguito vedremo tutto quello che succede. Il Signore opera nella vita di quest'uomo, il Signore opera e lo fa comprendere che quello che lui ha fatto era sbagliato. C'è una grande differenza tra chi serve il Dio e chi non lo serve, tra chi è timoroso di Dio e chi non è. Voglio leggere una piccola meditazione che parla di questo. I versetti si trovano in Malachia, capitolo 3, da 16 a 18. Allora quelli che hanno timore del Signore saranno nel giorno del Signore, saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza, dice la parola di Dio, che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Sia per il credente come anche per il non credente ci saranno delle prove, ci saranno dei fallimenti, ci saranno delle sofferenze. La differenza tra un credente e non credente è che il credente si sta affrontando con il Signore, con la presenza del Signore, non da solo. Il Signore non ci ha detto che non avremo delle difficoltà in questa vita. Un credente ha una ragione di vita. Paolo scriveva: la vita che vivo ora nella carne, lo vivo nella fede, nel Figlio di Dio, in quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati capitolo 2, verso 20. Ha una ragione di vita. Il credente possiede delle convinzioni solide, una speranza basata sulla promessa di Dio contenute nella sua parola. E leggiamo Apocalisse capitolo 22 verso 6: queste parole sono fedeli e veritiere. La parola di Dio è questa. Un credente dispone del soccorso che proviene dal Dio onnipotente, al quale si rivolge per trovare forza e coraggio. E leggiamo la prima Cronache capitolo 28 verso 20: sii forte, fatti coraggio e mettiti all'opera. Non temere, non ti sgomentare, perché il Signore Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Il credente riceve dal Signore quella pace interiore che lo rende capace di attraversare un mondo in cui le lacrime non mancano. E che gli permette di accettare la prova con serenità, perché conosce già qualcosa della gioia del cielo. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, dice Paolo ai Filippesi nel capitolo 4, verso 6 al verso 7. E la pace di Dio, non qualsiasi pace, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Quanto è importante che sia i nostri cuori e i nostri pensieri siano custoditi dal Signore. I privilegi del credente non si limitano al tempo del nostro passaggio su questa terra, perché possiede la vita eterna. Egli ha davanti a sé un'eternità nella presenza del Signore. Ecco perché è importante dare peso quando il Signore ci chiama di fare, di servirlo, di fare la sua volontà nella nostra vita. Ecco perché siamo chiamati a non respingere, ma considerare l'importanza di essere ubbidienti al Signore, alla chiamata del Signore. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, vogliamo dare gloria al tuo nome, Signore, perché tu sei degno di ricevere la lode, l'adorazione e la gloria, Signore, perché tu hai operato in passato potentemente. Hai operato potentemente in questa città attraverso una testimonianza di Giona. E ancora oggi tu vuoi operare, Signore, anche attraverso di noi in questa città, Signore. Aiutaci, Signore, a fare la tua volontà. Aiutaci a considerare l'importanza di essere ubbidienti ai tuoi comandamenti. E ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.